intorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, ci occuperemo, parleremo di carità. La carità che deve essere l'ideale del cristiano e lo deve essere sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di pazienza, di perdono e di donazione. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ospite della puntata odierna è Don Claudio Dolcini, parroco di Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Don Claudio, buongiorno.
Buona giornata a lei Orazio, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Grazie veramente per il tempo che ci dedica questa mattina. E con lei affrontiamo un tema molto molto importante, molto delicato, che è il tema della carità. La carità che deve stare al primo posto nella vita di ogni cristiano. Il cardinale Carlo Maria Martini, Don Claudio, in un importante convegno dal titolo significativo Farsi prossimo, disse una frase molto chiara e molto precisa: non è cristiano chi non vive la carità.
Sono perfettamente d'accordo con queste parole del cardinale Martini. In fondo, credo, è quello che con altre parole ci racconta il Vangelo, no? In più riprese il Signore ci ricorda questo. Basta anche solo fare memoria di una pagina conosciutissima del Vangelo di Luca, quello che chiamiamo noi del buon samaritano, no? Ecco, se ci ricordiamo, immagino, cioè, facciamo memoria di quella pagina, in quella parabola Gesù fa passare al malcapitato incappato nei briganti due personaggi, uno del culto, uno della legge, che potrebbero rappresentare un po' noi quando identifichiamo la fede solo nella partecipazione ai riti piuttosto che nell'essere cristiani, perché insomma apparteniamo a una tradizione tale, no? Solo alla fine il terzo personaggio si ferma, e appunto, se vogliamo usare le parole che aveva Martini, questo si fa prossimo. Dunque io, in qualche maniera è vero, cioè non è la partecipazione ai sacramenti che ci giustifica, non è perché apparteniamo alla religione cristiana di per sé ci rende giustificati. E credo che, caro Orazio, su questo dobbiamo molto da lavorare, cioè su comprendere lo stile di Gesù Cristo e farlo nostro. Ecco, uno stile sia individualmente, quindi, ma anche come comunità cristiane, perché a volte le nostre comunità cristiane, le nostre belle cerimonie, le nostre belle tradizioni di folklore cristiano, ecco, però finisce lì, insomma. A volte siamo proprio incapaci, in qualche maniera, di non solo di farci prossimo, ma anche di vedere prima il bene da fare, un bisogno. Noi cristiani dovremmo essere perlomeno un po' più allenati degli altri su questo, mi pare, no?
E ora cito Giovanni Paolo II, che diceva che la carità è la via per la santità. La carità è l'abito esteriore, è la forza interiore del discepolo di Cristo, l'antidoto per l'egoismo, Don Claudio.
Insomma, anche questa espressione di Giovanni Paolo II mi pare appropriata, cioè addirittura l'antidoto, ecco, questa cosa qui dell'antidoto per l'egoismo mi fa pensare a un'esperienza che ho vissuto, cioè via sotto il monte, che più che una parrocchia normale, ho la grazia di fare molti incontri, di incontrare tante persone, questa è una grazia per un prete, per me che sono parroco, quindi di ascoltare le loro confidenze. A proposito di questo, mi ricordo un giovane, 22 anni, studente di filosofia, e che per caso, e qui è uno di questi incontri che la provvidenza ti fa fare in una circostanza particolare, e quindi devo dire che il Signore me l'ha fatto incontrare. Insomma, le prime volte che veniva da me era accompagnato da un forte senso di pessimismo, di nichilismo, non c'è nulla di buono, c'è Don Claudio, tutto va verso il male, tutto finisce, non c'è nessuno che si impegni per il bene, insomma una visione anche dettata dai suoi studi, un po', no, di rassegnazione quasi di fronte al male ineluttabile. Un giorno si è innamorato di una ragazza che ha cominciato a fare le cose, questo è un racconto che mi fa lui, le cose che piacciono a lei, a prendersi cura di lei, tra l'altro viveva lei una situazione difficile nella sua famiglia, e quindi lui a prendersi cura. E allora l'ultima volta che l'ho visto mi disse: Don Claudio, ho capito in che cosa consiste il senso della vita, ho capito, queste sono le sue parole, ho capito che farsi vicino agli altri, far posto degli altri nella nostra vita, questo è quello che siamo chiamati a fare. Perché dice Don Claudio, nel momento in cui mi sono preso cura degli altri, di questa donna, di questa ragazza, io ho capito che è una gioia grande la vita, aveva capito il Vangelo, da una visione pessimista e rassegnata della vita era passato uno sguardo di speranza, cioè era passato dall'egoismo all'altruismo, aveva incominciato ad amare, e amare è uscire innanzitutto da se stessi per andare incontro all'altro, e questa è davvero la maniera da vivere, da non solo da cristiani, da uomini, perché uno capisce qual è il senso della vita soltanto quando la smette di lamentarsi, di guardare a se stesso i propri bisogni, ma comincia a far posto all'altro in sé, e allora comincia a vivere. Insomma, Giovanni Paolo II aveva intuito bene questa cosa, l'aveva espressa bene.
Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.
La vera carità, Don Claudio, non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia, per ogni opera di fraternità. Si tratta di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
Allora, la carità, è vero, non è ciò, innanzitutto ciò che facciamo immediatamente, poi evidentemente la carità si traduce l'amore, no? Non esiste in per sé, ma è un verbo che è transitivo, è amare, quindi è farlo, no? La carità, però è innanzitutto uno stile, una disposizione d'animo. E direi oggi è innanzitutto non lasciarci contagiare dallo spirito di rassegnazione, no? Di critica sterile di oggi, no? Che tra l'altro appunto mi pare diffuso, cioè c'è un'anestesia del bene, evidentemente sto parlando in generale, no? Non so se anche lei la coglie, c'è un atteggiamento di rinuncia. A volte lo sento dire alla gente, a cosa serve? Tanto non cambia niente, poi tutti fanno così, la politica è una cosa da ladri, no? Queste affermazioni, questi luoghi comuni che però incidono poi nell'approccio alla realtà delle persone, no? Mi pare ci sia una astensione alla partecipazione del bene comune, no? E lo vedo sempre più nella fatica di trovare volontari, a parte delle associazioni che fanno del bene o anche nelle nostre parrocchie, è anche una cosa che constato in campo civico, la fatica a mettersi a disposizione per servire una comunità come sindaci, come amministratori locali. Questo è un segnale non buono, no? Sembra quasi che si sia stati contagiati dal virus del disimpegno, dell'astensionismo, no? E allora credo che la carità sia innanzitutto, prima ancora di fare delle cose, una buona volontà di partecipazione, cioè di esserci nel lavoro di cambiamento al meglio del mondo. Ecco, e non solo come cristiani, ma tutti quanti, ciascuno nel proprio ambito, secondo le proprie capacità. Cioè la carità è l'approccio e la volontà di dire un po' la propria in ordine al bene, cioè in ordine al miglioramento del mondo. Cioè, quando noi diciamo che lo lasciamo meglio di come l'ho ricevuto, beh, credo che questa sia una verità e un compito di ciascuno, che poi si traduce nelle cose concrete, piccole o grandi, di ogni giorno. Insomma. Io credo che questo ci rende poi tutti più umani e più fratelli.
Nella celebrazione del matrimonio c'è una bellissima benedizione per gli sposi che possiamo applicare ad ogni persona. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgono un giorno nella casa del Padre. Don Claudio.
Questa è un'espressione bellissima. Io celebro tanti matrimoni questo monte e me la ricordo molto bene ed è vero, cioè, questa cosa. E tra l'altro io, se posso anche qui citare un aneddoto in riferimento a Papa Giovanni, no? Spesso io concludo la celebrazione del matrimonio con questo invito. Qui sotto un monte dove è nato Papa Giovanni, sulla sua casa dove è nato, c'è una lapide che ricorda che da una finestra lui vedeva il proprio parroco uscire, proprio sta di fronte alla chiesa, non la chiesa del santuario, ma la chiesa dove è stato battezzato, allora era la chiesa parrocchiale, e quindi vedeva da quella finestra il parroco che usciva a portare la comunione agli ammalati, che andava a celebrare la messa, e lui dice, guardando da quella finestra, che ho incominciato a pensare che il Signore stesse chiamando a diventare prete. Poi, quando è a Istanbul, nella giornata dell'anima, lo registro a lui, c'è una bellissima pagina che dalla finestra di una casa affacciata sul Bosforo, lui di notte vede i pescatori che vanno a pescare le palamite, questi pesci che appunto abitano nel Bosforo, e lui fa l'immagine della chiesa, no? Che indomita, esce sempre, qualsiasi condizione, per salvare gli uomini. E poi sapete che fu lui a inaugurare la bella tradizione della preghiera dell'Angelus, anche questa alla finestra del Palazzo Apostolico. E allora prendo questo spunto delle finestre, che sono una costante di Papa Giovanni, cioè di un uomo che ha lo sguardo aperto sul mondo, di un uomo che dallo sguardo sugli altri è diventato un uomo attore principale nel costruire la pace, e dico, guardate, la vostra famiglia non si riduca a una famiglia, mi permetta ora di dire questa parola, termine con un'accezione un po' pessimistica, cioè negativa, borghese, cioè la mia casina, le mie piccole attività, il mio weekend, il mio giardino, insomma, no? Che alla fine quella roba qui diventa il carcere della famiglia e diventa poi impedimento alla maturazione della famiglia stessa, no? Ma dico, imparate da quest'uomo che non si è chiuso nella propria vita, ma ha tenuto aperto lo sguardo sul mondo e le braccia aperte. Ecco, imparate da Papa Giovanni a essere accoglienti dei vostri fratelli, vicini di casa, le persone, cioè la famiglia sia aperta. Poi i figli crescono, cioè se hanno dei genitori che hanno questa apertura, alla fine questa è la migliore educazione, poi imparano loro stessi a essere generosi e generativi di te.
Ecco, la carità deve essere l'ideale del cristiano sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di perdono e di donazione, Don Claudio.
Sì, grazie. Il bisogno della nostra società di sempre, ma oggi più che mai la tradurrei in questa parola, è un bisogno di fraternità. O impariamo a sentirci fratelli e a costruire rapporti di fraternità, oppure noi non ci salveremo. Cioè, questo io credo ce lo vediamo davanti ai nostri occhi. Cioè, non possiamo più andare avanti e farci la guerra, non siamo più nel 1700 o nell'800 quando lottavano per i confini, non ha più senso. Cioè, tutti paghiamo della guerra, tutti soffriamo. Dobbiamo imparare a incontrarci, ad ascoltarci nel racconto delle nostre differenze, che sono differenze, non sono delle, come dire, delle differenze per separarci, ma sono originalità e peculiarità dell'identità di ciascuno. Erigere muri non serve più. Ecco, da una parte c'è una cosa che mi fa rimanere male, non so, questo è il mio sguardo, che a voler erigere muri e confinare i popoli non sono tanto i giovani, ma sono gli adulti come me e lei. Cioè, i giovani che io conosco, con i quali lavoro, i giovani non sono così, i giovani sono più aperti, vivono nella diversità, convivono nella diversità, cioè nella scuola, nelle amicizie, nelle attività sportive, del movimento da un paese all'altro, da un continente all'altro. Siamo noi, la generazione degli anni 70 e 80, a non capire questo, no? Perché abbiamo paura. Però, ecco, se da una parte dico questo non va bene, dall'altra c'è la constatazione che sia questa generazione e non i giovani a far questo, è un motivo di speranza, perché appunto il futuro sta nei giovani, sta a noi non contaminarli, non contagiarli di egoismo e protezionismo o di paure insensate. L'altro giorno il Papa diceva, no, c'è chi le paure addirittura le costruisce e le enfatizza, insomma, ecco. Io ho fiducia perché, lavorando con i giovani, dico la verità, quest'estate ho fatto esperienze bellissime con i ragazzi, di carità, di attenzione, vedo che hanno una marcia in più e una disposizione d'animo diversa di noi, e quindi il tema della fraternità mi fa ben sperare che questa generazione di giovani saranno loro a costruirla, a patto che noi non li appunto contagiamo e non inseriamo in loro il virus della diffidenza. Insomma.
Noi non li contagiamo. Mi viene in mente Giovanni Paolo II che diceva: i giovani sono come noi li vogliamo.
Sì, appunto, e allora sta a noi, questa è una conversione, perché diciamo i giovani, ma in realtà alla fine lasciamo poco spazio a loro, ci fidiamo poco di loro, perché in qualche maniera ci sentiamo protagonisti. Adesso non voglio fare un'analisi sociologica, ma l'aumento, come dire, l'innalzamento d'età media fa sì che insomma noi non invecchiamo mai, non vogliamo mai diventare vecchi. C'è un bellissimo saggio su questa cosa qua, insomma non vogliamo mai diventare vecchi e alla fine non lasciamo mai spazio agli altri, che intanto poi invecchiano pure loro.
Ecco, io vorrei concludere, Don Claudio, perché il tempo a nostra disposizione sta finendo, citando una frase di Papa Giovanni XXIII. Diceva: anche se avrò aiutato una sola persona a sperare, non avrò vissuto invano.
Vabbè, questo vuol dire è un buon, potrebbe essere uno slogan da tenere sulla porta di casa, sull'uscita quando uno esce di casa, no? In mezzo a mille fatiche, ricordare che siamo segno di speranza, no? Ecco, mi pare che è una bella espressione questa di Papa Giovanni, perché è compito primario di noi cristiani. Posso aggiungere anche, Orazio, il compito innanzitutto di noi sacerdoti e consacrati, cioè nel nostro agire animato da Cristo, essere segno di un amore ancora più grande. E io potrei raccontare tantissime testimonianze in ordine a questo, cioè persone lontane dalla fede, ferite dalla vita, un incontro, anche soltanto il modo con cui tu accogli una persona, il sorriso con cui le vai incontro, un saluto cordiale, anche soltanto un minimo d'ascolto. Ecco, questo diventa occasione per seminare un segno di speranza, poi la grazia farà il suo processo. Ecco, noi non facciamo nulla, noi seminiamo piccoli semi, il Signore poi fa crescere e maturare grandi frutti.
Don Claudio, io starei ore e ore ad ascoltarla, ma anche gli ascoltatori, c'è qualcuno che scrive che è sempre un piacere ascoltare il nostro amico Don Claudio Dolcini. Io la ringrazio per la bellissima testimonianza, le stampo una promessa, ci risentiremo presto.
Quando volete, io volentieri, grazie per la vostra pazienza.
Grazie per tutto quello che le sue bellissime testimonianze che ci propone, ci dice. Don Claudio Dolcini, lo ricordiamo ancora, è parroco di Sotto il Monte, provincia di Bergamo. Sotto il Monte, paese natale di un grande santo, di un grande pontefice, Giovanni XXIII. Grazie e buona giornata, Don Claudio.
A lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
E termina qui la puntata odierna, una puntata dedicata al tema della carità. Ospite che ringrazio ancora una volta, Don Claudio Dolcini, parroco di Sotto il Monte in provincia di Bergamo. A tutti grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata. Vi aspetto puntuali domattina.